Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo.
Presenta.
Teatro della Misericordia.
Rassegna di prosa ispirata ai grandi temi della cristianità. A cura di Laura De Luca.
Teatro della Misericordia.
Teatro della Misericordia.
Cari sorelle e fratelli ammalati, non consideratevi solo oggetto di solidarietà e di carità, ma sentitevi inserite a pieno titolo nella vita e nella missione della Chiesa. Voi avete un vostro posto, un ruolo specifico nella parrocchia e in ogni ambito ecclesiale.
Cari amici, bentrovati. Così Papa Francesco, il 9 novembre del 2013, rivolgendosi ai partecipanti al pellegrinaggio dell'Unitalsi. Oggi parliamo di malattia e di quella tanta misericordia verso se stessi, necessaria a chi appunto deve superare una dura prova nel fisico. Angela di Giacomo Antonio è una giovane autrice italiana che nel testo che sentirete fra breve si confronta con il delicato tema appunto della malattia in una sorta di autobiografia con un inquietante interlocutore. Un'autobiografia dunque in forma di dialogo, in forma di sottile sfida, che alla fine vedrà un vincitore e un vinto. Io e te, di Angela di Giacomo Antonio, con Raffaella Castelli, Pino Censi, Gino Manfredi, Cristina Del Sordo, Paolo Lombardi.
Sono andata a letto tardi ieri sera, perché sapevo che oggi ti avrei visto. Sono uscita a cena con le amiche per distrarmi. Loro non sanno di te. Mi vergogno. Sei una cosa solo mia. Non posso condividerti con nessuno. Mi sei entrato dentro e non so neanche come. Sono sempre stata così attenta a non fare passi falsi. Ma poi sei arrivato tu ed è stato un colpo al cuore. Non sapevo nemmeno che esistessi. Avevo solo capito quanto potessi farmi male. A te non è interessato nulla. Di me, della mia giovane età, di come stavo bene senza di te. La prima volta che ti ho visto ho pensato, Dio mio, quanto sei piccolo. Se volessi potrei schiacciarti con il pensiero. Una piccola puntura così vicina al cuore. Ti sei annidato lì. Senza chiedermi permesso. Hai arredato quel posto neanche fosse tuo. Io ormai non esistevo più. Ero totalmente e incondizionatamente dipendente da te. Tu forse non te ne sei neanche accorto. Ho riso e ho pianto quando ti ho conosciuto. Poi sono tornata a casa e ho guardato a lungo la tua foto. E pensando a te, dopo tante ore, mi sono addormentata.
Ho scelto te per il tuo seno. Mi sono innamorato della mano che involontariamente ogni tanto lo sfiorava. Finché a sfiorarti non sono stato io. Ho scelto te per quel gesto sensuale che fai quando ti accarezzi il collo spostandoti i capelli dal viso. Ho scelto te per la tua schiena, sa muoversi, vive un po' di vita propria e poi il profilo della spina dorsale, le scapole che si contraggono quando respiri, la pancia, l'ombelico. Un bacio, proprio lì. Conoscendoti chissà che fastidio, simile al solletico, vicino ad una risata e al respiro. così. Volevo toglierti il respiro. Volevo toglierti il respiro. Ho scelto te per i tuoi piedini che adorano baciare la sabbia bagnata quando vai a correre. E di nuovo respiri. Ho scelto te per lo sguardo disarmante che mi sono sentito addosso quando mi hai visto la prima volta. Caldo e freddo. Succede spesso. Succede proprio così, tutte le volte. Caldo come un bacio al sole, freddo come un iceberg. Brividi, un terremoto interiore. Sono qui. Sono calmo. Faccio piano piano. Sorrido. Ma ti voglio mangiare. Anzi no. Voglio toglierti il respiro. Farlo mio. Per essere solo io e te.
Ho cercato di far finta che non esistessi. Non ho modificato le mie abitudini. Cantavo a squarciagola sotto la doccia ignara dei vicini. Piangevo per strada pensando a te, non curante degli sguardi della gente. E ho iniziato a correre, ma questo già lo sai. Quanto mi piace correre, soprattutto in riva al mare. Ogni mattina raggiungevo la spiaggia più vicina. Facevo almeno 10 chilometri di corsa e per tutto il tempo pensavo a te. La musica già alta nelle orecchie non riusciva a mettere a tacere il ritmo sempre più veloce del battito del mio cuore. Un tamburo incessante. Saliva la rabbia. Sentivo la tua presenza. E allora correvo più veloce. Speravo così facendo che ti saresti consumato. Volevo farti sparire. Ma più correvo, più ti vedevo lì, a farti gioco di me, con un ridicolo sorrisino di sfida.
Chi vincerà fra me e te?
Vorrei dirti che vincerò io. Perché odio perdere e soprattutto non voglio che vinca tu. Lo sai che piango se perdo? Non sono proprio capace. Gli amici odiano giocare con me, anche a carte. Eppure dovrei essere cresciuta, dovrei incassare la sconfitta con onore. Ma con te non sono disposta a rinunciare. Ogni volta che devo incontrarti ho una crisi isterica. Riesco a mascherarla benissimo, tanto che gli amici non si sono neanche accorti che esisti. Non mi va che mi giudichino o che mi guardino con altri occhi. Voglio essere io, sempre. Col passare dei mesi correre non mi bastava più. Il mese scorso credevo di impazzire. Ti vedevo ovunque, nelle lacrime dei miei familiari, nei volti delle altre donne. Dovunque mi girassi, c'eri tu. Presi distinto il telefono e chiamai. All'altro capo una fredda voce di donna mi disse di aspettare. Furono i minuti più lunghi della mia vita. Pochi secondi e la gelida voce era diventata morbida e calorosa. Un brivido mi attraversò la schiena. Il cuore per poco non mi usciva dal petto.
Ci vediamo alle 16.
È tutto ciò che ricordo. Non sei particolarmente bella, lo sai? Ma la cosa che più mi infastidisce di te è quel ghigno che non ti levi mai. Mi guardi con l'aria di sfida di chi è sicuro di annientarti solo con la sua presenza. Mi innervosisce vederti. Mi viene l'orticaria al solo pensiero. Da quando prepotentemente sei entrato nella mia vita, stai mettendo a dura prova la mia pazienza. Non sopporto le tue provocazioni. Mi sfinisci e mi levi le forze. Soprattutto mi levi le forze. Ma resti comunque lì. E sei terribilmente importante e pericoloso. Sei diventato ormai parte di me. Nonostante la notte insonne e la cena con le amiche, oggi è arrivato troppo in fretta. Ero preparata a questo nuovo incontro, ma ho cercato in tutti i modi di allontanarti dalla mia mente. Deciderò di noi. Voglio porre fine a questa ridicola storia una volta per tutte. Devo pensare a me stessa. Alle 10 sono già lì. Aspetto. Altre donne in sala d'attesa ingannano il tempo, sfogliano le riviste, giocano col cellulare. C'è chi è nervoso, come me. Alcune sono in compagnia. Mariti, fidanzati, mamme, amiche. Io sono sola. Una moltitudine di umanità. Stanno tutti lì. Attendono. Posso leggere la preoccupazione su quasi tutti i volti.
Era successo a una ragazza poco più grande di me. A scuola ne parlavano tutti. Poverina, dicevano. Chissà cosa farà adesso. Chissà come saranno i suoi genitori. E io invece pensavo, è stata sfigata. Di quella sfiga vera. Una sfigata e basta. Di lui invece non parlava nessuno. Velocità e lentezza si sovrappongono quando hai 16 anni. È tipico del mio tempo, l'adolescenza. Fumare, bere, andare in discoteca con gli amici, conoscere i ragazzi, scoprirsi, non pensare, ridere e poi arrabbiarsi un secondo dopo. La scuola, un dazio a cui per anni ti sottoponi senza capirne il motivo. Tanto a 16 anni non lo sai cosa vuoi fare da grande. Il tuo corpo cambia e tutto è già terribilmente faticoso. Poi un giorno la poverina sono diventata io. Qualcuno, o per meglio dire qualcosa, è entrato dentro di me. Lui di nuovo non lo nominava nessuno.
Mentre lui le sta succhiando via la vita, io ho fame, ho sonno, sono stanco, ho bisogno di spiegazioni, di una parola. Sto qui e non mi muovo. Lei è dentro e io non so cosa sta succedendo. Sarà bene? Andrà tutto bene? Troppe domande a cui non so dare una risposta. È tipico degli uomini. Funzioniamo su due binari, on, off, acceso, spento, domande, risposte. Non abbiamo sfumature. Bianco e nero, nero. Nero, è tutto nero. L'unica cosa che ricordo dell'ultima ecografia. Lacrime, una corsa, uno schiaffo, troppo tardi, troppo in fretta, troppo veloce.
Tutto andrà tutto bene.
Dentro è dilatato. Sono circondato
non posso
da donne,
fare altro che sperare.
Sento
pregare.
Andrà tutto
trovo conforto. Sfogo la rabbia del mio cuore in un dialogo silenzioso. Me la prendo con te. Chi si arrabbia con te lo fa perché ci crede. Ci credo. Credo che andrà tutto bene.
Andrà tutto bene.
Credo che la croce la mandi sulle spalle di chi la sa portare. Ma lei è così giovane. E io come madre non potrò far altro che condividerla insieme a lei. Credo che fai cose che non capisco.
Nessuno guarda l'altro con superiorità. La sofferenza ci rende tutti uguali. Appena un raggio di sole attraversa la finestra e sbatte sull'azzurrino rosa pallido delle pareti, ti vedo in quel riflesso e mi innervosisco di più. Non è ancora ora. Non sono del tutto pronta. Allora mi soffermo su alcune stampe artistiche, incorniciate in vetro, con delicati acquerelli di grandi dimensioni, colori dall'azzurro al violetto all'arancio tenue. Prevenzione, dona il sangue, dona denaro, AIRC, AIL, ACI, ANAS, AISCAT e Società Autostrade, penso io istintivamente, ricordando il jingle di Isoradio, grande amica dei viaggi in macchina con papà. Scoppio involontariamente in una risata isterica. Mi guardano tutti. Alcuni travolti dall'onda sorridono di riflesso, ma dopo aver sorriso torna il silenzio. Ognuno torna all'intimo dei pensieri, al timore, all'ansia, alla stanchezza di volti cadenti e lucidi, mentre io torno alle mie pareti. Paesaggi accennati, cose semplici. Figuro umane in lontananza, per lo più donne e bambini, di cui mi diverte immaginare le vite. Allora ti vedo di nuovo, sempre con quel ghigno.
E se io e te fossimo destinati a stare insieme?
Lo dico io, lo dici tu? Inizio a essere confusa. Finalmente è il mio turno. Alle 16:30 ti vedo. E so che dobbiamo intervenire. Il medico mi dice che stai diventando sempre più grande. Ti fai strada dentro di me. E se non prendiamo alla svelta una decisione, le cose potrebbero finire male. Lo sapevo già. L'ho capito appena ti ho visto. Eri pericoloso. Quando ho fatto la mammografia la prima volta, pensavo fosse un normale controllo di routine, quelli che fanno le donne ogni anno. Serviva per stare tranquilli. Nonostante l'infermiera si sforzasse di stare serena, non posso fare a meno di vederti. Una piccola macchiolina sospetta. Poi ti sento. Sotto l'ascella sinistra. Maledetto durissimo nodulo. Poi altri controlli. Radiografia, ago aspirato e tutto il resto. Farò degli esami del sangue e appena saranno pronti i risultati, mi sbarazzerò di te. Stamattina mi sono svegliata ed ero diversa. Ero finalmente pronta a riprendermi la mia vita.
A livello psicologico, un tumore è un po' come un figlio non cercato, non voluto. Eppure sta lì, e talvolta anche ciò che non vogliamo va accettato. Si tratta di un percorso di corpo e anima al quale il paziente non si può sottrarre. Un viaggio che ha inizio nel fisico, nella selva oscura della malattia, nel dolore più esterno che prosegue fino a trovare rifugio nell'introspezione. È lì che si può ritrovare il senso di se stessi, il proprio valore, la forza più intima, una discesa all'inferno che costringe al confronto con le paure, le angosce, i lati oscuri, ma alla quale segue la salita al paradiso. Il futuro incerto viene ricostruito dal paziente a partire da un presente che lo porta a contatto con la parte più profonda di sé, l'elaborazione, la consapevolezza, la contemplazione interna porta all'equilibrio e all'unione di ogni parte dell'individuo integrando corpo e anima. Questo viaggio nella malattia rappresenta la rinascita del sé a seguito del percorso nella selva oscura, non privo di sofferenza e fatica. Si va oltre il dolore fisico, oltre la facciata, fino a scendere alle parti più recondite. Un lavoro faticoso per il paziente, ma anche per i familiari. È l'occasione per riconoscersi veramente. Con la sofferenza esce la parte istintuale dell'uomo. Al primo impatto fa paura. Il paziente non è abituato al suo nuovo io, troppo spesso diverso da come è sempre stato. Conoscendo l'istinto, il malato può agire per un atteggiamento più consapevole e più libero dalle paure e dalle angosce. È l'essenza dell'essere. Con la malattia grave si può scendere all'inferno, nell'inconscio istinto che destabilizza ed impaurisce, per poi risalire al purgatorio, all'elaborazione, alla comprensione delle paure, fino al raggiungimento del paradiso. Si intraprende con il paziente un percorso interiore che ha inizio con una sensazione di vuoto, solitudine. Il nostro compito è aiutare il malato ad affrontare le parti più oscure del sé. Un tale sconvolgimento emotivo che si manifesta in primis con un malessere totalitario, poi
con la perdita di speranza. Il paziente si sente a metà tra la vita e la morte, ingabbiato in un conflitto psicologico che rappresenta l'archetipo del male assoluto. Malato e sporco, non solo nel corpo, ma anche nell'animo, nell'intimo. Il tumore, di qualsiasi natura, è un male che fa sentire colpevoli, rei di qualcosa di cui non si riesce a capire il significato. Il disorientamento più totale, la perdita della bussola nel percorso di vita, lo smarrimento nella selva oscura. Ma alla fine si può trovare la stella polare e la strada verso la liberazione. Il supporto psicologico aiuta a vedere il mondo da un'altra prospettiva, probabilmente a testa in giù. Tutto sembra storto e strano, fino a riassumere un suo ordine nel caos. L'uomo è dotato di spirito di adattamento e la terra, che prima sembrava incomprensibile, sconosciuta, una terra selvaggia di cui non si conoscevano usi e costumi, può, piano piano, trasformarsi in una terra che forse abbiamo sempre conosciuto. O forse il mondo non è mai cambiato e il paziente ha solo accomodato i suoi occhi. Non è più solo proiezione di se stessi all'esterno, ma è anche introiezione dall'esterno in noi stessi. È una fusione tra io e non io, come se fosse tutto fluido, un liquido. Da questa fluidità, da questi scambi, si fortifica l'identità assorbendo il dolore e trasformandolo. Si dice che da ogni viaggio portiamo a casa qualcosa di nuovo. Questo è il viaggio non solo nel corpo, ma anche nello spirito, nella psiche. Un viaggio che ci fa acquisire un nuovo sé.
Giorni, mesi, anni. Per un po' siamo stati io e te, condividendo la stessa aria, quel respiro che mi volevi rubare, ma alla fine ho vinto io.
E te, di Angela di Giacomo Antonio, la protagonista Raffaella Castelli, lui Pino Censi, la ragazza Angela di Giacomo Antonio, il marito Gino Manfredi, la mamma Cristina Del Sordo, lo psicologo Paolo Lombardi.
Teatro della Misericordia.
Rassegna di prosa ispirata ai grandi temi della cristianità. A cura di Laura De Luca.
Teatro della Misericordia.
Teatro della Misericordia.